Apertura del Consiglio Comunale, seduta del 7 aprile 2022. Buonasera Sindaco, Assessori, Consiglieri, Segretaria e chi ci ascolterà via radio. Invito il Segretario a fare l'appello.
Buonasera, Antonelli. Conigni.
Presente.
Conti. Presente. Diomedi. Assente. Gallucci. Presente. Greci. Presente. Lepri. Presente. Mandolesi. Assente. Mariani. Presente. Martinelli. Assente. Maurizi. Presente. Morresi. Assente. Rossi. Presente. Sabatini. Assente. Sant'Andrea. Assente.
Assente, mandato di comunicazione non poteva essere presente.
Terrenzi assente per motivi di salute, anche a me ha comunicato.
Sì, il sindaco assente per motivi di salute.
Tomassini assente, anche
ha comunicato che era assente.
Ok. 8 e 9, presenti 9.
Ok. Posso?
Sì.
Punto 1, comunicazioni, visto che il sindaco è assente, ce le illustra il vice sindaco.
Se vuoi prima di...
Comunico dopo. Prego, vice sindaco.
Buonasera a tutti. Quindi sono io che leggerò le comunicazioni del sindaco e quindi sono io che insomma comunico le seguenti novità. Introdotta la nuova modalità per la manutenzione del verde, non più singoli affidamenti ad hoc, ma una sola impresa che si occuperà della manutenzione di tutto il verde, ad eccezione degli sfalci sulle strade comunali, che verrà eseguito in parte dall'impresa in pregico ed in parte con gli operai del Comune. Una novità che permetterà una migliore gestione della programmazione degli sfalci. L'impresa individuata ha avviato il servizio nei giorni scorsi. Quindi è stato affidato un affidamento a un'unica ditta che ha un programma di manutenzione del verde e quindi questo programma verrà attuato a differenza degli altri anni in cui venivano frazionati gli interventi. Quindi ci sia un unico interlocutore, un unico capitolo e con il programma dello sfalcio dell'erba. Quindi c'è una razionalizzazione e un miglioramento dell'efficienza sia nei rapporti con la ditta che con gli interventi da fare. Seconda comunicazione, sarà online il 25 aprile il nuovo portale del turismo. Anche qui si è partiti da parecchio tempo per avere un portale del turismo, un portale unico. Penso che anche in Consiglio Comunale si è più volte parlato di come avviare la promozione e implementare, migliorare la promozione del nostro territorio. È un lavoro partito più di un anno fa, ci si è avvalsi di una ditta, di una società esterna che ci ha fatto rilevazione anche con i droni, ha preso tutte le informazioni sul nostro patrimonio culturale e artistico che abbiamo sparso nelle nostre chiese, nelle nostre strade, quindi palazzi e tutti i monumenti che abbiamo a disposizione. Tutto questo materiale è stato raccolto, spiegato, illustrato e verrà predisposto il sito per la promozione del turismo, il portale del turismo. Quindi il 25 aprile questo portale sarà attivo. E quindi cittadini e anche i turisti che vorranno visitare il nostro territorio avranno a disposizione questo portale dove poter appunto individuare cosa hanno a disposizione, cosa il nostro comune offre e quindi hanno la possibilità di scegliere quello che vedere e quello che insomma, tutto quello che comporta la nostra cultura, turismo e promozione. E mi aggancio anche a questo che oltre al portale sul turismo si sta anche lavorando penso che già l'avete visto sul nuovo sito del Comune di Sant'Elpidio a Mare, sulla digitalizzazione. Anche questo è un lavoro che è partito da parecchio tempo perché si va verso appunto questa informatizzazione non solo imposta dalla pandemia ma anche imposte dalle nuove normative a livello nazionale che vogliono che si vada verso una digitalizzazione della pubblica amministrazione. Anche questo comune, che è uno dei primi che si avvia ad utilizzare questa forma di interlocuzione con i cittadini, e quindi il nostro sito a breve verrà implementato dello sportello telematico per le pratiche di qualsiasi genere. Ogni area avrà a disposizione tutti i modelli online, con pochissimi modelli saranno a disposizione, insomma verranno predisposti per l'invio al protocollo in Word, ma tutto passerà tramite SPID o autenticazione dell'identità digitale, in modo tale che insomma si vada verso la digitalizzazione. Il bello, adesso vedremo l'utilizzo, ma il bello di questa applicazione sarà quella che tutte le istanze andranno direttamente al protocollo, il protocollo, ci sarà una protocollazione automatica e poi verranno smistate agli uffici. Questo è stato un lunghissimo lavoro fatto con gli uffici, che qui non sono presenti, ma vabbè, li ringrazio se ci sentiranno, ma li ringraziati sempre, perché gli uffici sono stati anche impegnati con la società Maggioli, che ci ha supportato su questa direzione, appunto per digitalizzare la nostra pubblica amministrazione. Quindi vedrete che su ogni sezione, tipo area 3 mi viene in mente, o qualsiasi area, però l'area 3 è quella che magari ha i rapporti maggiori con il cittadino, quindi richieste per le rette, richieste per l'iscrizione agli asili nido, richieste di patrocinio, questi tipi di richieste, vedrete che ci sarà un modulo predisposto, naturalmente condiviso con gli uffici, ci sarà la spiegazione dentro, gli articoli, i responsabili, il nome, tutto quanto, e quindi poi all'esigenza potrà essere compilato, inviato online e automaticamente ci sarà la protocollazione, e dalla protocollazione verranno spediti ai singoli uffici, quindi che avranno, diciamo, in maniera istantanea le domande. Inoltre verranno anche inseriti tutti i pagamenti PA, e quindi insomma andiamo verso la digitalizzazione tanto sbandierata, ma ecco che in concreto stiamo realizzando anche noi. Altra cosa, l'app IO. Abbiamo incrementato l'utilizzo dell'app IO, non so quanti di voi hanno l'app IO, comunque nella nostra, non so se è uscito l'articolo, comunque avevo fatto una dichiarazione che nel nostro territorio l'app IO su 17.000 utenze, beh, diciamo considerando tutti, ma togliendo su 13.000 utenze, solamente 3.000 abitanti, 3.000 cittadini hanno l'app IO. Quindi invito tutti quanti di scaricarsi l'app IO. L'app IO serve per le comunicazioni della pubblica amministrazione, non solo per il certificato Covid quando vi siete fatti il vaccino o quando dopo il tampone positivo arriva sull'app IO, non solo sull'app Immuni ma sull'app IO. Ma l'app IO viene anche utilizzata per tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Dentro l'app IO c'è anche, chi l'ha utilizzato, il bonus vacanze, non so se l'avete utilizzato, e ci sono anche altre comunicazioni. Il nostro comune insomma, è andato avanti su questo tipo di relazione con i cittadini utilizzando questa applicazione, e quindi ad esempio per quanto riguarda interruzioni della viabilità su determinate vie o delle manifestazioni, vedrete che la comunicazione arriva anche lì. L'obiettivo è quello di utilizzarlo anche per le comunicazioni dei tributi e per qualsiasi altra comunicazione, in modo tale da poter essere sempre aggiornati e online, on, su qualsiasi tipo di comunicazione dell'amministrazione comunale. E chiudo sulla digitalizzazione. Terza e ultima comunicazione, penso che sia arrivata a tutti quanti voi, anche sull'app IO, anche questa, ma su ogni mail, perché anche sul sito c'è questa pubblicità. È in corso un sondaggio predisposto dalla società Nomisma, incaricata da questa amministrazione, ai fini della raccolta del maggior numero di informazioni utili per la redazione di uno studio strategico che riguarda il futuro sviluppo coordinato del territorio fermano-maceratese. Anche i consiglieri sono invitati a partecipare, e chi non l'avesse ancora fatto e volesse dare il suo contributo trova il link sul sito del Comune. Quindi questo è un sondaggio che dovete, vi invito a prenderne visione e a rispondere, perché è uno studio che abbiamo come amministrazione deciso di affidare, appunto per determinare lo sviluppo, tramite anche questo sondaggio, lo sviluppo futuro del nostro territorio, che va sia dallo sviluppo delle aree industriali, che lo sviluppo delle aree commerciali, che lo sviluppo del nostro territorio, dello sviluppo del centro storico. Quindi questo sarà alla fine è un patrimonio che le amministrazioni future si troveranno, un progetto appunto che determina, in base a tantissime variabili che arrivano anche dai cittadini, su come il nostro territorio andrà a svilupparsi nei prossimi anni. E questo servirà anche da base per eventuali, poi l'assessore all'urbanistica, se poi dopo vorrà supportarmi, anche per future varianti ai piani regolatori, perché i piani regolatori siamo tutti esperti, però se c'è qualcuno che ci indica la strada di come in futuro questo territorio andrà a svilupparsi, ma un futuro del territorio che si integra anche con i comuni vicini, è un'ottima base su cui ragionare per i futuri regolamentazioni e progettazione e visione del nostro territorio. Quindi l'invito è quello di rispondere a questo sondaggio. Io ho chiuso, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al Presidente del Consiglio. O se l'assessore Rubinizio vuole aggiungere qualcosa su questo.
Ok, grazie per l'attenzione.
Comunico che in data odierna il consigliere Andrea Rossi comunica l'intenzione di voler lasciare la lista Partecipazione Democratica e rassegna le dimissioni come capogruppo. Prego, consigliere Rossi.
Sì, sarò brevissimo, giusto per fare un attimo i saluti. Vorrei ringraziare chi è qui a fianco a me, Paolo e Felice, per il percorso fatto fino ad oggi. Ovviamente riguardano solo scelte politiche in base agli sviluppi che si stanno delineando in previsione delle prossime elezioni comunali. Non c'è nulla di personale, ci tengo a ringraziare tutta l'amministrazione, tutti i colleghi che facevano parte della lista, che fanno parte della lista Partecipazione Democratica, nella quale sono stato per 5 anni e dove mi sono trovato benissimo fino ad oggi e continuerò ad essere qui in presenza, continuare a lavorare e collaborare con tutti loro. Quindi fa parte solo di una scelta politica senza personalismi e senza polemiche. La politica è anche questo e forse è la base della democrazia, rispettare le scelte di ognuno, così come loro rispetteranno la mia, io rispetterò le loro e viceversa. Quindi grazie ancora per il percorso che abbiamo fatto fino ad ora e niente. Chiudo qui. Aggiungo solo per un problema tecnico con il mio telefono, oltre che la comunicazione vostra, domani, nella giornata di domani, comunicherò anche la volontà di entrare formare nel gruppo misto. Ecco. Quindi riceverete comunicazioni in merito. Grazie ancora.
Ok, grazie consigliere Rossi. Prego, consigliere Gallucci.
Buonasera. Verde. Ci tengo a intervenire per ringraziare il consigliere Rossi che ha posto le sue dimissioni da capogruppo, ma rimarrà comunque in consiglio nel gruppo misto con cui tutto il gruppo del Partito Democratico ha collaborato attivamente in questi 5 anni. E a nome del Partito Democratico ci aspettavamo, più che le dimissioni del consigliere Rossi, ci aspettavamo un passo indietro dell'assessore Alessio Pignotti. Mi dispiace che questa sera non c'è. Chiaramente è legittimato l'assessore alla sua candidatura a sindaco, è legittimato a fare delle unioni con qualsiasi forza politica, però chiaramente come è uscito nei quotidiani l'avvicinamento al collega Greci, che non è stato smentito, come sono usciti dei cartelloni pubblicitari che sottintendono un partito politico, Forza Italia, che a tutt'oggi è in minoranza in questo consesso e quindi non rappresenta la maggioranza che sostiene l'assessore Pignotti. Noi come Partito Democratico non chiederemo la sfiducia, non faremo una mozione di sfiducia, ma chiediamo all'assessore di fare una riflessione su tutta la maggioranza che l'ha sostenuto in questo periodo in cui ha svolto le sue funzioni di assessore, quindi tutti quanti insieme gli chiediamo una riflessione e penso sia doveroso che la faccia. Grazie.
Quanto riguarda il capogruppo, fino a eventuale nomina da parte del gruppo, il consigliere più anziano di età. Poi, vabbè, eventualmente seguirà la nomina. Ho detto, il capogruppo dovrà essere nominato dal gruppo. Nelle more, il consigliere più anziano di età.
Punto 2 all'ordine del giorno. Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Ciò illustra l'assessore Romanelli. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente. Con questa proposta di delibera andiamo a ratificare la variazione d'urgenza fatta in data 10/2/2022 di giunta, con la quale abbiamo fatto delle variazioni al bilancio di previsione. Qui ringrazio come sempre fatto la Commissione, il Presidente e tutti i commissari che partecipano alle commissioni e che dopo circa 20 mesi abbiamo fatto in presenza, quindi come questa sera è la prima volta dopo circa 20 mesi siamo qui in presenza, quindi come sempre fatto vi ringrazio per la partecipazione. E quindi con questa delibera di Consiglio Comunale andiamo a recepire la variazione d'urgenza e andiamo a recepire nel bilancio di previsione sostanzialmente i finanziamenti che ci sono arrivati sia dallo Stato sia dalla Regione Marche per fondi per la sistemazione di alcuni immobili. Sia per quelli che ci sono arrivati dal PNRR per la rigenerazione urbana riguardano 6 immobili e altri 2 invece e altri 3 immobili invece sono stati finanziati con ordinanze della Regione Marche. Per quanto riguarda gli immobili, faccio un breve excursus. Per quanto riguarda gli immobili che vengono finanziati dal PNRR sono la Chiesa Misericordia, il Monastero Via Cunicchio, ex Casa del Fascio, ex Cassa di Risparmio, ex Chiesa San Francesco, e questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 immobili sono stati finanziati dai fondi della rigenerazione urbana, quindi dai fondi del PNRR. Perché andiamo a immetterli nel bilancio di previsione? Perché se non li mettiamo nel bilancio di previsione non li possiamo spendere. E come ci sono arrivati pro quota per i prossimi 5 anni, quindi ogni anno avrà la sua quota parte che viene inserita nel bilancio di previsione. Vi dico già che per la Chiesa di Misericordia sono 135.000 euro, per gli interventi su Pinacoteca 588 per quanto riguarda la competenza 2022, interventi ex monastero 113.000 euro, interventi ex casa del fascio 339.000 euro, interventi ex cassa di risparmio 132.000 euro, interventi ex chiesa San Francesco 102.000 euro. Quindi andiamo a inserire all'interno del bilancio di previsione questi importi. Questo quindi dal lato delle entrate. Poi, come vi dicevo, siamo stati anche finanziati per per contributo regionale per interventi di edilizia scolastica il Tarantelli, con un'ordinanza del numero 32 del 2022 che ci assegna 1.149.000 euro per la sistemazione del Tarantelli. Poi con il contributo regionale interventi di edilizia scolastica, ordinanza sempre 32 del 2022, scuola media Collodi, 1.064.000. E in più andiamo a inserire nel bilancio di previsione anche l'intervento per quanto riguarda la palestra Bacci, 1.008.000, e quindi su questo bilancio di previsione abbiamo questi importi. Per quanto riguarda le ordinanze abbiamo gli importi pieni al 100%, mentre per quanto riguarda i fondi del PNR, siccome già lo Stato ci ha spacchettato gli importi, recepiamo solamente gli importi di competenza. Questo per quanto riguarda mi vedete un po' stralunati, però ecco, questi sono gli importi. Per quanto riguarda le entrate, dobbiamo fare un aggiustamento per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale. Avevamo previsto 1.291.000 il 30 di dicembre, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, e quella era una stima del fondo di solidarietà comunale. Ad oggi, cioè a quella data, sono arrivate le cifre precise da parte dello Stato, e quindi dobbiamo diminuire di 49.223.000 euro l'entrata dal fondo di solidarietà comunale. Stessa cosa per quanto riguarda i trasferimenti compensativi minor gettito IMU. Avevamo previsto una cifra, diciamo così, indicativa di 150.000 euro, in realtà ne prendiamo 135.000, quindi diminuiamo di 15.000 euro questa entrata trasferimento minor gettito IMU. Qui sono i trasferimenti che ci riportiamo negli anni a seguito dell'esenzione della prima casa. Non essendo più la prima casa o l'abitazione principale, che più tecnicamente è adeguato, non incassiamo più perché è stata esentata ormai da qualche anno, e ogni anno lo Stato ci rifonde il mancato gettito per quelle entrate. Poi per quanto riguarda la parte delle entrate, abbiamo fatto delle devoluzioni, mutui da erogare con devoluzione. Le devoluzioni non sono altro che i mutui già presi per opere già concluse, per le quali si sono generate delle economie, e quelle economie le andiamo a rimettere dentro al bilancio di previsione, e quindi le possiamo riutilizzare per altri interventi. Naturalmente queste entrate che vi ho elencato sono in entrata, ma ovviamente sono vincolate, quindi pari importo è in uscita, perché sono legate agli interventi che devono essere fatti, realizzati. Questo. E qui insomma la parte delle entrate è questa la sostanza, non c'è nient'altro. Mentre per quanto riguarda le spese, abbiamo un aggiustamento per quanto riguarda le spese del personale, soprattutto per quanto riguarda la segreteria generale, in cui abbiamo una diminuzione delle spese per stipendi e altri assegni fissi di 8.520, e di conseguenza tutti gli oneri e riflessi legati agli stipendi, quindi assegni per nucleo familiare relativo alla segreteria generale meno 12.000 euro, e poi naturalmente l'IRAP e i contributi previdenziali legati a questo. Questo perché abbiamo aggiustato una volta, abbiamo aggiustato tenendo conto del fatto che nel lasso di tempo del 2021 ci sono stati alcuni periodi in cui nell'area della segreteria, soprattutto il segretario, non ha percepito l'indennità di funzione come responsabile dell'area 1, quindi nel 2022 andiamo a sistemare questa minore erogazione di stipendio al segretario, perché naturalmente non ha la responsabilità dell'area 1. Dobbiamo accantonare 40.000 euro sul fondo garanzia debiti commerciali. In commissione bilancio abbiamo spiegato che cosa significa questo accantonamento. Premetto che nel bilancio di previsione avevamo messo 10.000 euro di previsione, ma i calcoli, diciamo così, la somma precisa di quello che dobbiamo accantonare non ce lo possiamo avere al 31-12, perché questo fondo viene accantonato per, perché le, a fine anno abbiamo delle fatture ancora da pagare, diciamo così, ci sono dei debiti, c'è uno stock di debito. E quindi avendo uno stock di debito che poi nell'anno naturalmente vengono pagate, ma al 31-12 c'è uno stock di debito commerciale. Quindi su questo stock di debito bisogna fare un accantonamento. E quindi avevamo, nel bilancio di previsione avevamo chiuso con 10.000 euro, adeguiamo con altri 40.000, sono 50.336. Questo è sganciato dalla controparte, è questo, ma è anche sganciato dalla tempistica di pagamento, perché un elogio va fatto all'ufficio ragioneria, un elogio, che permette, c'è la tempestività dei pagamenti. Questo significa che quando le fatture vengono liquidate, in ragioneria la liquidazione viene fatta tempestivamente, cioè le fatture vengono pagate. Lo stock di debito invece viene calcolato quando arrivano le fatture, non quando viene liquidato. Quindi nel momento in cui le fatture vengono accettate c'è uno stock di debito. Poi, come sapete tutti quanti voi, perché ci siete stati in amministrazione, le fatture passano sugli uffici liquidano e poi c'è il mandato di pagamento. Allora, per quanto riguarda l'ultima fase, siamo a 3 giorni, quando abbiamo un attendito di pagamento, 3 giorni, un giorno, insomma, siamo molto veloci. Invece lo stock di debito è quello che tu hai a fine anno, perché sono arrivate le fatture di fine anno. E quindi dobbiamo accantonare questi 50.000. Ma già ce l'avevamo anche l'anno precedente, quindi ogni anno si fa questo calcolo. Poi, poi accantoniamo, cioè adeguiamo gli incentivi al personale finanziati da terzi, cioè sono gli incentivi tecnici che eroghiamo ai responsabili dei progetti. Cioè su ogni progetto c'è un responsabile, noi abbiamo un regolamento e sugli importi di questi diciamo, sui lavori pubblici o su qualsiasi altro tipo di progettualità che viene poi appaltata o affidata, ci sono degli incentivi tecnici e quindi l'amministrazione ogni anno deve erogare questi incentivi tecnici. Noi abbiamo un regolamento che determina questo, se non ricordo male quando è il 2% più o meno. Però questo è... sono gli incentivi tecnici. Poi abbiamo adeguiamo le spese per le utenze di 80.000 euro in più. Questo perché c'è l'aumento delle bollette, quindi niente di più e niente di meno. Quindi al di là dell'illuminazione pubblica, che quello non c'entra niente, perché l'illuminazione pubblica c'è il project e quindi quello va da sé, già l'ufficio tecnico ci ha segnalato, ma già da qualche tempo, insomma, che le bollette sono aumentate, sia per quanto riguarda l'energia elettrica che per quanto riguarda il riscaldamento. Quindi sui nostri immobili comunali, sia le scuole che gli edifici pubblici, sia il riscaldamento che l'energia elettrica, le bollette già hanno subito un aumento. L'ultima mail parlava di un aumento di 43.000 euro, insomma, è quasi il 100%, su quei contatori c'è stato il raddoppio del 100%. Quindi noi adeguiamo ancora di più, in modo tale che non è che le prossime bollette ci troviamo a fare un'altra variazione, mettiamo 80.000 euro in modo tale da essere coperti per i prossimi mesi. Poi se il governo con l'abbattimento dell'IVA o perché il gas o i carburanti o quello che sia, l'energia elettrica si abbassa, meglio. Se invece continua così, chi verrà dopo dovrà fare una variazione, che comunque a luglio bisogna farla, come sempre è stato fatto. Però per adesso inseriamo 80.000 euro per adeguare il pagamento delle utenze. Poi il SUAP, ci sono altri SUAP Camera di Commercio, 3.000 euro in più per la convenzione con la Camera di Commercio, perché noi abbiamo non utilizziamo ditte private, lo sapete senza che sto raccontando, noi abbiamo ditte private, ma non è per cui voglio snobbare, però noi siamo uno dei primi che abbiamo utilizzato lo sportello Italia in un giorno. Siamo stati uno dei primi qua attorno, sicuramente nella provincia di Fermo, nelle Marche no, non sono sicuro, ma dico questo perché era il 2019, la Camera di Commercio nazionale veniva dal Veneto e sono venuti qua giù con Gondofoni ed è stato deciso di utilizzare il portale nazionale e non affidarci a ditte esterne, che non so se vi è mai capitato di fare delle pratiche SUAP, normalmente altri comuni utilizzano delle ditte esterne con dei software che, per inviare all'ufficio commercio le pratiche. Noi no, abbiamo deciso di non utilizzare questa modalità, abbiamo deciso di utilizzare la modalità e il software messo a disposizione dal governo, si chiama Italia in un giorno, e quindi a noi ci costa pochissimo, 3.000 euro è comprensivo anche del cartaggio che ci serve per il suo. Poi ci costa 3.000 euro all'anno e quindi è una cifra più bassa rispetto a quello che pagavamo 4-5 anni fa, che era sui 8.000 euro per la ditta che gestiva il software. Quindi questo è quanto. Poi adesso si stanno adeguando tutti, perché visto che anche Porto San Giorgio utilizza Italia in un giorno, e si stanno un po' adeguando tutti. Fermo no, però. Fermo utilizza ancora un vecchio sistema. Poi abbiamo, per la microzonizzazione sismica, abbiamo utilizzato altri 6.000 euro in più per la redazione di questa microzonizzazione sismica. Poi tutti gli altri capitoli sono la contropartita di tutte le entrate che vi ho detto prima su tutti i fondi, e quindi che le entrate da PNRR e dalla Regione Marche naturalmente hanno la contropartita in uscita, perché sono vincolati. Quindi gli altri sono tutte quante relative alle contropartite di uscita delle entrate e dei contributi. Poi c'è anche la proiezione sui 2023 e 2024, ma non leggo nemmeno, perché chi ci sarà vedrà. Speriamo che ci siamo tutti. Vabbè, a parte le battute, io ho chiuso la mia esposizione. Naturalmente è arrivato anche il parere dei revisori che è positiva, anche perché il bilancio è stato solamente, riceviamo la maggior parte somme in entrata e in uscita vincolate, quindi non ci inventiamo niente. Quindi io ho chiuso la mia esposizione.
È aperta la discussione. Prego, consigliere Gondi.
No? Ok. Allora, buonasera a tutti. Il mio intervento breve sarà anche una dichiarazione di voto, che sarà quello di astenermi. Ovviamente non si può votare contrario ad una ratifica di variazione che prevede l'ingresso dei finanziamenti significativi. L'auspicio è, che ovviamente mi rivolgo ad una amministrazione che, insomma, pur essendo in pieno diritto effettiva, però di fatto può transitoria, nel senso che non sapremo fra qualche mese. Cioè, l'auspicio è quello di avere per il futuro un'amministrazione che abbia anche delle idee, perché a Santa Pia Mari siamo sempre lamentati che mancavano i soldi per restaurare gli immobili. Adesso sembrerebbe che sti soldi ci stanno, però il rischio è che poi sti immobili vengono su un immobile non viene, quindi è fatto un progetto anche di lungo periodo. Prima si parlava della chiesa di San Francesco, sarebbe interessante, ma che cosa ci si vuol fare lì dentro? Ecco, allora il rischio è che fra un po' di tempo ci avremo dei bei contenitori, bei edifici, però vuoti, perché nessuno ha pensato a cosa farci dentro queste scatole immobiliari. Quindi la dico semplicemente come una speranza da semplice cittadino, perché poi sarà il tempo a dire, insomma, se le future amministrazioni avranno quella saggezza necessaria per amministrare come si deve. Grazie.
Prego, consigliere Greggi.
Sì, anch'io sarò breve e ringrazio l'assessore per le esposizioni sempre molto chiare che ci fa anche in commissione. E da parte mia anche ci sarà un voto d'astensione, e dovuto principalmente alla, per così dire, poca conoscenza della materia riguardo le singole voci, che purtroppo i tempi non ci permettono di valutare appieno, ma purtroppo è normale e non lo si può addebitare a nessuno. Per quel che riguarda i fondi legati al PNRR, era emerso in commissione, e spero che si risolva questo dubbio sul fatto se all'interno di quel fondo siano ricollegati anche i progetti, perché anche in base a quello che ha detto il consigliere Conti la progettualità anche relativa all'intervento credo sia importante che venga inserita nel fondo, perché se poi c'è il fondo del PNRR però non viene coperto la progettazione, sicuramente i comuni si troveranno in difficoltà e credo che molte opere saranno poi anche bloccate. Speriamo, ecco, che questo non avvenga. E poi sicuramente anche quello che dice il consigliere Conti è giusto, perché poi rimettere a posto un edificio però senza poi avere una progettualità per il futuro, cosa farci dentro, potrebbe, ecco, rimanere un'opera lì a sé stante e quindi non utilizzata poi per il bene dei cittadini elpidienzi. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, prego Assessore Clementi.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma velocemente, l'esortazione che faceva prima il Vice Sindaco anche di rispondere a quel questionario che la società Nomisma ci sta mandando è propedeutico anche a prefigurare che cosa, se parliamo di centro storico, poter allocare, quale filosofia dare insieme a questi contenitori che saranno risistemati. Quindi ecco, lo spirito è proprio questa volta di maturare insieme l'idea, perché magari cosa mettere da una parte o un'altra parte da integrare con l'esistente, perché poi esiste diciamo già qualche contenitore che vive dalla biblioteca che è fuori, dalla pinacoteca che va sistemata, ecco lo spirito. Quindi ecco, si raccoglie l'esortazione fatta dal consigliere Conti e ci siamo detti, sia per Brancadoro o per altre motivazioni, perché anche lì il commercio oppure il produttivo sta cambiando. E visto che arrivano questi soldi per questi contenitori, capire bene come appunto farli, metterli in circolo per... con lo scopo di servire la cittadinanza, ma anche di rivitalizzare anche il centro storico. Quindi si maturerà la intenzione anche avvalendoci di questo studio. Quindi l'esortazione vera è quella che faceva il sindaco, di noi stessi che siamo un po' in dentro, ma anche chi sta intorno a noi, qualche professionista, qualche associazione, che, così anche per dirvi che la società, sia per Brancadoro sia per il centro storico, di sua spontanea volontà sta incontrando i protagonisti, diciamo così, dalle associazioni agli imprenditori per quella zona, a quelli che vivono, diciamo, questi due tessuti, per poi alla fine maturare una proposta e poi decidere appunto che cosa fare di questi contenitori. Quindi l'esortazione è raccoglibilissima. Abbiamo deciso come amministrazione di avvalerci appunto anche di questo studio. Grazie.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere. Prego, consigliere Conti.
L'intervento dell'assessore mi faceva riflettere sul fatto che a Santa Maria Mare, allora, chi conosce un po' la storia di Santa Maria, dei studi se ne sono fatti veramente tanti, si è fatto lo studio sul centro storico, sulla riunificazione fra Santa Maria e Porto Santa Maria. Quando quando nacque la Semi Servizi, mi ricordo, vennero da Venezia a fare uno studio sulla viabilità a Santa Maria Mare. Ecco, la perplessità è di chi conosce un po' queste storie, che poi questi studi ovviamente bisogna pagarli, sono anche costosi, però poi di fatto non si è mai visto, perlomeno non ricordo, un intervento che abbia logicamente dato seguito alle conclusioni rappresentate da questo studio. Quindi io mi auguro che questo ennesimo studio non sia solo un'occasione per sborsare soldi a gente, magari anche competente, che però poi di fatto non arreca nessuna utilità agli elpidienzi, che si ritroveranno per l'ennesima volta con un faldone fatto da 200 pagine dove si dicono tante cose, però poi l'amministrazione del momento manco se lo legge, e comunque poi passano gli anni e si dirà ma quello non è più attuale, perché ogni volta che si fa riferimento a questi studi poi si dice sempre che è stato fatto 3 anni fa, quindi non vale più, e allora se ne rifanno un altro. E qui sono un po' scettico, dico la verità, però magari verrò smentito e mi farebbe enormemente piacere. Grazie.
Sono altri interventi? Andiamo alla votazione del punto 2. ratifica variante d'urgenza al bilancio di previsione finanziario del 2022-2024, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Nessuno. Punto 3 all'ordine del giorno. Approvazione norme di regolamentari per la disciplina dello svolgimento da remoto in videoconferenza delle sedute consigliari, integrazione al regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Ce lo illustra l'assessore Clementi.
Grazie Presidente, velocemente, perché questo punto è stato approfondito in due commissioni e all'unanimità i commissari hanno chiesto di chiedere appunto il rinvio di questo punto. Grazie.
Mettiamo a votazione il rinvio del punto 3. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Punto 4. Regolamento, criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenza pubblica sovvenzionata, modifiche del regolamento ERP comunale di Sant'Elpidio a Mare, approvato con la delibera del Consiglio Comunale numero 30 del 29 settembre 2010. Ce lo illustra l'assessore Corvaro. Prego, assessore.
Il regolamento nuovo in realtà apporta poche modifiche, ma era necessario comunque apporle perché prendiamo atto di quanto già stabilito dalla Regione Marche. Non so se occorre che io lo legga tutto, oppure lo diamo per letto, oppure leggo quelle che sono le modifiche che andiamo a porre, perché in realtà sarebbero solo tre. Forse può servire questo e così lo spieghiamo direttamente. Sì? No, non ce l'ho qua direttamente, quindi ce l'ha diretto. Allora, il primo riguarda l'AIRE. Adesso ve lo trovo subito. Allora, quindi è stata aggiunta nella categoria di coloro che possono fare domanda, quindi beneficiari, anche questa tipologia di cittadini, ovvero al punto D degli ammissibili, essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia, iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE, istituiti con la legge 27 ottobre 1988, numero 470, iscritti presso il Comune di Sant'Elpidio a Mare. In tali ipotesi non si applicano i requisiti di cui le lettere A e C del presente comma. Ecco, questa categoria di beneficiari prima non era prevista, quindi possono far domanda anche coloro che risiedono all'estero. E qui si apre un problema per la graduatoria, perché sapete bene che una modalità, ma che è un documento necessario proprio per la valutazione, è proprio l'ISEE. È ovvio che all'estero non esiste questa misura. Noi come servizi sociali, alle servizi sociali, abbiamo posto un quesito alla Regione Marche proprio per capire come ammettere queste domande e come valutarle in graduatoria. Ad oggi, al quesito posto prima di Natale 2021, ad oggi non abbiamo avuto risposta. Quindi significa che dovremo ammettere queste domande e dovremo valutarle col buon senso, quindi vorrà dire che dovranno fare un'autodichiarazione, ma certo è che al momento del punteggio ci si aprono molti interrogativi. Quindi questa è una modifica, perché abbiamo voluto comunque dare per approvato ciò che già è stato stabilito dalla Regione Marche. L'altro è il limite di età per i nuclei familiari, perché prima c'era il nucleo familiare composto esclusivamente da giovani di età non superiore, prima era a 30 anni, ora è a 35 anni anche soli. Quindi si è elevato il limite di età di considerazione per i giovani da 30 a 35 anni. L'altro invece, e ripeto, è il punto 7, nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore ai 35 anni, anche soli, da 2 a 4 punti come stabilito nell'allegato A della legge regionale numero 36 del 2005. L'altro punto riguarda i nuclei monoparentali, e questa volta è stata sensata la modifica apposta dalla Regione Marche, perché prima per monoparentale poteva anche essere comunque una famiglia in cui c'era il genitore unico, il figlio e magari il nuovo compagno, nuova compagna del figlio. Ecco, quindi e questo però non risultava. Ora invece questo è stato stabilito. Quindi è importante questa modifica, perché esistono questi casi. Ve lo leggo direttamente. I nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico. Eccolo. Considerare monoparentale anche la famiglia composta, oltre che dal genitore e dai figli, anche da altre figure adulte legate da vincoli di parentela o affinità con il genitore medesimo ed entro il primo grado, così come certificato dall'anagrafe del comune. Non considerare monoparentale la famiglia all'interno della quale, oltre al genitore e ai figli, sia presente il nuovo coniuge o il nuovo convivente morio uxorio o comunque con terze persone diverse da parenti e affini. Perché prima magari poteva risultare la famiglia che era composta solo un genitore e un figlio, però al reddito familiare concorrevano più persone. Ecco, questa volta è ben stabilito nel regolamento. Quindi il regolamento rimane uguale a quello che c'era prima, ma con queste tre modifiche sostanziali, che è una presa d'atto di quello che è stato legiferato da poco dalla Regione Marche.
È aperta la discussione. Prego, consigliere Greggi.
Sì, sul regolamento si tratta di modifiche che mi trovano favorevole. L'unico sicuramente problema sarà questo dell'ISE, che credo che, ecco, forse come diceva l'altro giorno l'assessore in commissione, in un comune forse come il nostro grossi problemi non li crea, però in altri comuni potrebbe dar poi vita anche dei contenziosi, a tutte problematiche che, ecco, se non arriva una delucidazione da parte della Regione, che non so, dovrà sentire forse anche gli enti sovraordinati, permetterebbe di risolvere la questione, perché ad oggi sicuramente questo è un problema che non trova una soluzione e può portare più problemi sicuramente di quelli che ci sono oggi. Il mio voto comunque sarà favorevole, grazie.
Ci sono altri interventi? Andiamo alla dichiarazione di voto. Andiamo alla votazione del punto 4. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Punto 5 all'ordine del giorno. Variante parziale al PRG ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 34 del 92. Denominata variante parziale al piano regolatore generale in località Brancadoro, relativa al piano urbanistico di dettaglio numero 6, adozione definitiva. Ce lo illustra l'assessore Clementi.
Grazie Presidente. Questo è il secondo passaggio di una approvazione già fatta dal Consiglio Comunale in data 22/11/21, che in pratica è l'adozione di una variante cosiddetta PUD 6 in zona Brancadoro. C'è stata appunto quell'adozione nel dicembre 2021, c'è stata la fase della pubblicazione, non sono pervenute le osservazioni, quindi questa sera facciamo il secondo passaggio, che sarebbe l'adozione definitiva di questa variante, praticamente, che consiste nella distribuzione di, ne abbiamo già parlato in prima adozione, nella distribuzione di alcune cubature già esistenti in manufatti in zona Brancadoro, in una zona già abitata. I pareri sono tutti positivi, c'è anche la dichiarazione della provincia che praticamente sancisce che non c'è assoggettabilità a VAS per questo tipo di atto. Quindi si propone l'approvazione, l'adozione definitiva, poi ci sarà il terzo passaggio che è l'approvazione. Grazie Presidente.
Prego Assessore. È aperta la discussione. Ci sono interventi. Andiamo a dichiarazione di voto. Andiamo alla votazione del punto 5. Astenuti? Astenuti? Favorevoli? Contrari? Votiamo per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Si conclude il Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.